Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo disse Gesù ai principi, dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: sì, signore, ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo stesso, ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Dicono: l'ultimo. E Gesù disse loro: in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credere. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questo è un brano evangelico che può aprire a un mucchio di moralismi che proprio sono, che noi ci abbiamo proprio sotto la pelle, che possono deviare la comprensione di questa parola. Innanzitutto va un po' contestualizzata: che cosa era successo, perché Gesù sta facendo questa diatriba, che ve ne pare, no? Comincia così il discorso, vediamo un po' cosa ne pensate, quasi a dire: vediamo con quali criteri voi valutate la storia, che cosa c'è nel vostro cuore per capire come vi relazionate con la legge di Dio, con la Torah, con la sapienza di Dio. Che cosa era successo? Ma era successo che questi, siccome Gesù era entrato in forma messianica a Gerusalemme ed era entrato nel Tempio, aveva cominciato a insegnare, questi farisei e dottori eccetera si erano avvicinati a Gesù e gli avevano chiesto: ma tu queste parole che dici, le dici con quale autorità? È interessante questa domanda, amici, sapete perché? Perché loro avrebbero dovuto capire subito qual era l'autorità. Sapete qual era l'autorità con la quale Gesù parlava, almeno quello che loro potevano capire? Un uomo israelita che parli nel Tempio è uno che parla con l'autorità della legge di Dio, cioè della Torah. È uno che parla attraverso quello che sa che Dio ha detto a questo popolo. Allora avrebbero potuto riconoscerlo, però come hanno fatto sempre di fronte alla profezia, si tirano indietro e dicono: ma questa profezia è vera o non è vera? E questo è il problema di tutti, adesso arriveremo anche alle nostre cose. Perché se la legge deve essere osservata, io so quando la osservo e quando non la osservo. Ma la profezia, che è un'interpretazione della legge, come faccio a capire se è vera? Come faccio a capire se questa parola che io mi sforzo di servire e di comprendere è la stessa che poi serve per capire la storia? Tu come fai nella tua vita, o che te lo dico io? Fai così: ascolti la parola, ti piace quando la capisci, se non la capisci cerchi di metterla nei tuoi schemi, te la fai piacere lo stesso, poi la metti da parte e nella vita fai un'altra cosa. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che hai messo la Torah da una parte e i profeti dall'altra, cioè hai messo la legge di Dio, la logica di Dio da una parte e quello che è invece la legge di Dio della storia dall'altra. Anzi, quante volte hai detto: conto sono le parole e un conto sui fatti, un conto è quello che dice la Chiesa, un conto è quello che possiamo fare nella vita, creando così una linea di rottura tra la volontà di Dio e la volontà dell'uomo. Ma questo è assurdo, è il peccato che l'ha creata questa linea di divisione. Dio non vede così la storia, anzi ha modellato la sua legge adatta per gli uomini. L'uomo che dicesse questa è la realtà di Dio, questa è la storia, sarebbe o uno schizofrenico oppure un bestemmiatore, cioè uno incapace di vedere agire la legge, di vedere far frutto la legge di Dio dentro la storia. Questo è il problema di questi uomini. Ora attenzione, Gesù li aveva già messi in guardia, no? Siccome gli hanno chiesto con quale autorità fa queste cose, lui li ha guardati e gli ha detto: vediamo un po', Giovanni veniva da Dio o dagli uomini? parlava secondo la legge di Dio o secondo la profezia per gli uomini. E questi hanno pensato, se diciamo che veniva da Dio, dopo dobbiamo dire perché non l'abbiamo riconosciuto. Se diciamo che veniva dagli uomini, allora dobbiamo dire, allora questi si arrabbiano perché dicono no, questo è un profeta. Allora dice, non lo sappiamo. E questo è il problema, non lo sappiamo. Guarda bene. Tu sai che cosa Dio vuole da te? No. Questo è il tuo dramma. Ascolti la sua parola, conosci i suoi insegnamenti, ma non sai cosa vogliono dire alla tua vita. Questo è il problema anche di loro. Per questo si pongono il problema, eppure tu ti poni il problema. Qual è l'autorità di Dio nella storia? Qual è l'autorità di Gesù Cristo nella storia? In genere noi ci abbiamo rinunciato a questa problematica e preferiamo vedere la parte miracolosa di Gesù nella storia, quella profumata, quella piena di luce, di bagliori e di quelle, tutta quella roba lì che serve veramente poco, veramente poco. O assumi i criteri per capire quello che accade, oppure a che ti servono i profumi e i colori. Allora Gesù dice, beh, siccome voi non rispondete, manco io vi rispondo. E poi comincia questo brano che abbiamo ascoltato stasera per metterli in guardia. Dice, ma voi come ragionate? Se un padre dice al primo figlio vai a lavorare la mia vigna, quello dice sì e poi non ci va, e al secondo vai a lavorare la mia vigna, quello dice no e poi ci va, chi dei due ha fatto la volontà di Dio? È il secondo, è chiaro. Ma allora se capite questa dinamica, perché è chiaro, è logica, no? È chiaro che chi è che fa la volontà? Quello che la mette in pratica. Ma allora perché dite di ascoltare una parola e poi allo stesso tempo la negate dicendo che è difficile? Perché dite che la parola di Dio ha la capacità di scaldarvi il cuore e poi allo stesso tempo dite che la storia è un luogo inadeguato perché questa parola dimenticarvi? Perché dite che capite con la mente e amate con il cuore e poi non sapete osservare questa parola con le opere? Chi ha creato questa dicotomia? Chi ha spezzato questa logica? Chi l'ha fatta diventare come una realtà in contrapposizione? Come mai nella tua vita queste realtà non trovano pace? Come mai tu non mostri la tua fede attraverso le opere, ma dici di mostrarla solo attraverso le parole, qualche volta neanche quelle? Qua è l'interrogativo, lo dice Gesù. Giovanni il Battista, se lo volete sapere, è venuto a voi nella via della giustizia. Sai cos'è la giustizia? È la Torah. È venuto con il secondo la logica di Dio, ma voi l'avete ascoltato e non gli avete creduto. Invece le prostitute e i pubblicani gli hanno creduto, adesso attenzione, capiamoci, non è una predilezione per i peggiori, è una condizione che si è verificata di fronte alla predicazione di Gesù. Quando Gesù predica, quelli che conoscono la legge dicono chi sei, chi ti dà l'autorità, che cosa dobbiamo capire, che sei il Messia, non è possibile, non lo c'è. Mentre invece Zaccheo, che per curiosità era salito sull'albero a vedere chi è che passava, quando vede Gesù e si commuove, Gesù subito lo guarda e dice, Zaccheo, io sono venuto per venire a mangiare a casa tua, cioè per cambiarti il cuore, cioè per farti convertire. E Zaccheo poteva dire come i farisei, sono i sacerdoti, no, a me il cuore me lo cambia la Torah. Invece Zaccheo, che la Torah l'aveva tradita, dice, davvero, sì, allora guarda Signore, vieni perché io restituirò quattro volte quanto ha derubato, cose dell'altro mondo, addirittura quattro volte tanto quello che aveva rubato, immaginate qua, gli aveva rubato tanto, Zaccheo era capo dei pubblicani, oppure la peccatrice, vi ricordate? La prostituta, quella che va da Gesù a casa di un fariseo, entra dentro e si mette a lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciuga con i capelli. Simone, il fariseo, si scandalizza e dice, ma che sta succedendo? Ma che profeta sei? Ma che tu leggi nei cuori, leggi e poi non sai chi è questa donna, ti stai facendo toccare da una prostituta, questa ti contamina. E Gesù, che invece legge pure nel cuore di Simone, dice, Simone, ma non hai capito che l'unica legge che conta è la legge dell'amore, cioè quella legge che ha la capacità di accogliere la profezia e di farla entrare nella vita, di far concepire nel grembo dell'esistenza la grande attesa che portiamo perché finalmente il Cristo venga riprodotto, venga ripartorito nella storia. Non capisci che la sua condizione di peccato gli ha in qualche modo permesso di essere, di aver amato di più e dunque di essere più perdonata? È una logica rovesciata. è una logica che non mette in discussione il legalismo, non è solo questo il problema. Questa logica mette in discussione, sai che cosa? L'immagine che tu hai di Dio, l'immagine che tu hai di Gesù Cristo. Prova stasera quando vai a casa a metterti allo specchio e dire a te stesso: ma io il Cristo come me lo sono immaginato? L'ho fatto a mia immagine e somiglianza forse? In quali luoghi della mia storia posso metterlo e in quali luoghi devo toglierlo perché non veda, perché non sappia, perché io non mi debba confrontare con lui? Che idea mi sono fatto? Primo. Secondo, io che non ho una legge scritta come quella degli ebrei, che potevano ricorrere sempre, no, ai precetti, sta scritto così. Io che ho una legge non scritta, che è quella fatta in due volumi, sapete qual è? Il primo volume è il volume del buonsenso, il secondo volume è gli affari miei, questa è la nostra legge. Una è quella del buonsenso, io dico quello che penso che sia buono, che sia meglio, e mi divincolo nella storia cercando sempre di non fare, no, del male, poi in realtà di male ne facciamo tanto, io prima e voi appresso. E l'altra è quella degli affari miei, cioè io sì, ho capito dov'è il bene, però me lo devo anche un po' gestire perché rientri dentro i miei schemi. Allora, tu che non hai neanche questa legge che viene da Dio, questa sapienza che viene da Dio, come hai visto, come hai pensato, che cosa hai visto della profezia che il Cristo incarna dentro la storia? Ti faccio una domanda più semplice, non hai capito stasera, è complicato, quando ogni volta è complicato. Ora te la faccio semplice, semplice. Pensa a un problema chiaro, no, non sto parlando della tua malattia, quella la affidiamo alla Madonnina e a posto, ok? Vediamo la malattia. Pensiamo al problema della tua vita. Chi sei? Sei sposato? Sei divorziato? Sei risposato? Sei ridivorziato? Sei figlio? Sei padre? Sei madre? Chi sei solo? Sei in compagnia? Chi sei? Che problemi e che difficoltà hai? Bene, guarda la tua storia. Dentro questo tracciato della storia adesso prendi il Cristo con la sua sapienza e metticelo dentro. E vedi che cosa succede, una cartina tornasole per vedere che cosa c'è veramente nel tuo cuore. Se ti sta accusando, sappi che non è il Cristo e tu non stai dicendo il vero. Se ti sta accarezzando troppo, non è Cristo lo stesso, eppure qua tu non stai dicendo il vero. Se il Cristo può dire qualcosa di autentico alla storia che stai vivendo, che è buono per te, e soprattutto la prova del nome, è buono pure per tua moglie, è buono pure per tuo marito, è buono pure per il tuo prossimo, allora sei nella logica di Dio. Ma ancora di più, vuoi sapere qual è la logica di Gesù Cristo? Perché poi a parlare chiaro si va, no? Un conto sulle parole, vuoi sapere qual è? Vuoi che te lo dica? Lo dice San Paolo in questa lettera. Semplice. Se c'è qualche consolazione in Cristo, la lettera ai Filippesi, l'inno ai Filippesi, dice, fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, cioè se voi avete almeno sperimentato un po' dell'amore di Dio in Gesù Cristo, allora, se ci sono sentimenti di amore, di compassione, dice, allora abbiate gli stessi sentimenti che ha avuto anche il Cristo. Non fate nulla per spirito di rivalità come ha fatto Gesù, nulla per spirito di rivalità, è una condanna a morte del rancore, è una condanna a morte della vendetta, soprattutto è una stigmatizzazione del senso di giustizia che viene dal tuo buon senso e che non c'è niente a che vedere con la legge di Dio. Dice, non fate nulla per spirito di vanità o per vanagloria, ma ognuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Allora vuoi saperla, te la traduco in lingua corrente. Considera tuo marito superiore a te stessa, considera tua moglie superiore a te stessa, a te stesso, considera i tuoi genitori superiori a te stesso, considera il prossimo superiore a te stesso. Se non hai capito che vuol dire, non rifiutare subito, entra in questa sapienza, e perché tu sappia come ha fatto Gesù, il quale, pur essendo come Dio egli stesso, non ha considerato questa prerogativa come una prerogativa esclusiva, dice io sono Dio e dunque posso fare tutto quello che dico io, no, ma ma perché questa mia divinità sia condivisa con tutta la creazione, con tutti gli uomini e tutta la realtà che è intorno a me, io mi abbasso, mi metto non al pari degli uomini, ma sotto gli uomini. Ho la verità, la metto nelle loro mani perché mi mandino in croce. Io mi sottometto, apparso in forma umana, umiliò se stesso fino alla morte, e alla morte infamante, diremo noi, assolutamente deprecabile, della croce. Dice la scrittura, e guarderanno colui che hanno trafitto, e che hanno crocifisso. È terribile questa immagine di un Dio crocifisso, inaccettabile. La tua speranza crocifissa, la tua vita crocifissa, tutti i tuoi desideri crocifissi, ma chi l'accetterebbe mai? Eppure, grazie a questa logica che tu hai rifiutato come farisei, come tutti quelli che si sono scandalizzati, hanno detto: quale autorità, per carità, altro che profezia, io sto bene dentro le mie leggi. Mentre tu ti scandalizzi, Dio, poiché Gesù ha fatto così, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Sai che vuol dire? Vuol dire che se tu percorri questa via di abbassamento delle tue prospettive, delle tue idee che ti sei fatto di te stesso, allora Dio abbasserà la storia per te, ti esalterà se tu ti lascerai apparentemente schiacciare dalla logica del mondo. Ti esalterà, ti restituirà quella divinità, quella gloria che il demonio, con il sospetto del peccato originale, ti ha tolto, che la vita con la sua durezza, come dici tu, ti ha levato, quella speranza che chi ti ha tradito ha strappato dalla tua vita. Questo Dio vuole restituire. Allora ditemi voi, qual è l'autorità di Gesù Cristo? È l'autorità che è fondata sull'amore. Sull'amore di Dio, un amore che non è generico o generalizzato, un amore particolareggiato, conosce la tua storia, conosce la tua vita, conosce i tuoi problemi, le tue difficoltà, e ha cominciato a fare grazia alla storia partendo dalle tue difficoltà. Io lo so che qui in mezzo ci sono persone, tante persone, che hanno già sperimentato questa unicità dell'amore di Dio, questa individualità della sua misericordia, questa unicità della sua grazia, e che possono testimoniare che veramente Dio opera questo. Allora possa lo Spirito di Dio stasera abilitarvi a questa accettazione, a questa accoglienza profonda, e farvi conoscere chi è Gesù, non quello che invece il marito ci ha messo nel cuore e nella mente. Sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.